Ciao ragazzi e ben ritrovati alla Nascita del Rock, io sono Katia Rock e oggi vi parlerò di Buddy Holly, nome d'arte di Charles Ardeen Holly. È stato un cantautore e chitarrista statunitense. La sua musica, che passa dal pop al rockabilly e dal rock and roll, lo rese molto apprezzato dai giovani negli anni 50. La sua prematura scomparsa a soli 22 anni in un tragico incidente aereo in cui perirono anche Ritchie Valens e Big Bopper denomina la prima grande tragedia del rock. La rivista Rolling Stone l'ha inserito al 13° posto nella lista dei 100 migliori artisti. Il suo lavoro ha ispirato e influenzato molti musicisti contemporanei e successivi come The Beatles, Elvis Costello, The Rolling Stones, Bob Dylan e Bruce Springsteen, esercitando una profonda influenza sulla musica popolare. Buddy Holly definì la formazione standard di una rock and roll band, due chitarre, basso e batteria, e fu fra i primi rocker a scrivere, produrre ed eseguire i propri brani. Fu uno dei primi musicisti ad essere inserito nella Rock and Roll Hall of Fame nel 1986. Ma vediamo meglio il suo percorso musicale. Iniziò a cantare durante gli anni del liceo e verso la metà degli anni 50 cantava e suonava musica country in piccoli locali del sud-ovest degli Stati Uniti d'America. Sempre più attratto dalla musica rock, Holly registrò vari brani sia come solista sia come leader di un gruppo, The Crickets, per i quali firmò il grande successo "There'll Be the Day" nel 1957. Il titolo di questa canzone era curiosamente ispirato ad una frase che l'attore Johnny Wayne ripeteva nel film Sentieri Selvaggi. Nello stesso anno il suo singolo Peggy Sue scalò le classifiche rendendolo popolarissimo e pari ad Elvis Presley nello scatenare l'entusiasmo del pubblico. Holly e i Crickets ebbero un regolare programma radiofonico dal 55 al 58 e suonarono in tutto il mondo. Il tono accattivante e il fascino fanciullesco della sua voce e delle sue canzoni che valsero il successo a Buddy Holly segnarono però anche il declino del rock and roll. Holly scrisse ed eseguì pezzi memorabili sia in versione solista sia con il complesso dei Crickets. La fenomenale carriera fu bruscamente interrotta da un incidente aereo il 3 febbraio 1959, chiamato anche il giorno in cui la musica morì, The Day the Music Died. Scomparvero assieme a lui anche gli artisti rock Ritchie Valens e The Big Boppers. Holly vide Elvis Presley cantare a Lubbock nel 1955 e cominciò ad incorporare uno stile rockabilly simile a quello della Sun Records, con tanto di chitarra acustica e basso. Il 15 ottobre 1955 Holly insieme a Bob Montgomery e Larry Wellborn aprì il concerto di Presley a Lubbock in cerca di attenzione da parte di qualche talent scout di Nashville. La transizione al rock and roll di Holly continuò con l'apertura del concerto di Bill Allen and His Comets in uno show locale. La Decca Records gli stipulò un contratto nel febbraio 1956, sbagliando però il suo vero cognome, Holly, e storpiandolo in Holly. Fu grazie a questo errore che, inconsapevolmente, la Decca coniò il cognome con il quale l'artista sarebbe divenuto celebre in tutto il mondo. Holly formò la sua prima band e diede il nome di The Crickets. La formazione consisteva in Holly, voce e chitarra principale, Nicky Sullivan, seconda chitarra, e Joe B. Moldy in basso e Jerry Ellison batteria. Il gruppo andò a Nashville per 3 sessioni di registrazioni con il produttore Owen Bradley. Tra le tracce registrate c'era una prima versione di There'll Be the Day, canzone ispirata alla celebre frase di John Wayne nel film Sentieri Selvaggi, come abbiamo detto prima, nel 1956. Questa prima versione era più lenta rispetto all'originale e in una tonalità differente. La Decca pubblicò 2 singoli, Blue Days, Black Nights e Modern Don Juan. Seguirono problemi contrattuali durante i quali Holly cambiò manager e stipulò un contratto come artista singolo per un'etichetta sussidiaria della Decca, la Coral Records. I Crickets firmarono per la Bronski Records, un'altra sussidiaria della Decca. Il 27 maggio del 1957 "There'll Be the Day" fu pubblicata come singolo ed ottenne un grandissimo successo di pubblico scalando le classifiche di Billboard US e raggiungendo la prima posizione nella Official Singles Chart per 3 settimane di fila. I Crickets eseguirono dal vivo "That Be the Day" e Peggy Sue al Led Sullivan Show il 1 dicembre. Inoltre Peggy Sue fu eseguita al The Arthur Murray Party il 29 dicembre, costituendo l'unica registrazione di un'apparizione televisiva dei Crickets durante tutto il 1957. Il successo della formazione fu tale che, sempre nello stesso anno, furono l'unico gruppo di musicisti bianchi ad esibirsi in un tour di musicisti neri di rock and roll. Dato che Holly aveva due contratti, uno come membro dei Crickets e uno come solista, due furono gli album di debutto dell'artista pubblicati il 27 novembre del 57. Uscì il primo album di Buddy Holly con i Crickets, The Chirping Crickets, mentre il 20 febbraio 1958 fu pubblicato il primo album omonimo di Buddy Holly come solista. A New York, Holly vide crescere le proprie ambizioni di musicista, sempre più deciso a calare la scena, possedeva un appartamento nel Greenwich Village, a cui registrò una serie di canzoni acustiche come Crying, Waiting, Hoping e What to Do, incluse nella raccolta Apartment Types, pubblicata dopo la sua morte. Frequentava molti locali di musica a New York, incluso il The Village Gates, il Blue Note, il Village Vanguard e il Johnny Johnson's. Diede inoltre il via ad alcune collaborazioni con musicisti soul o rock and roll, nella speranza di poter fare un disco con Ray Charles. Il 16 settembre 2003 è stato dedicato alla sua figura un monumento nel luogo in cui avvenne l'incidente mortale, ma questo non è l'unico tributo che gli è stato donato. Per esempio, tante rock star influenzate dalla sua musica hanno inserito omaggi a Buddy Holly nei loro brani. Buddy Holly ha pubblicato solo 3 album nella sua carriera. Nonostante tutto, le sue registrazioni sono state così prolifiche che la Coral Records fu abile nel pubblicare nuovi album e singoli per 10 anni dopo la sua morte, grazie al mixaggio della tecnica musicale delle registrazioni in studio e di quelle fatte in casa. Le registrazioni con le prove dei brani di Holly furono oggetto di overdubbing nelle registrazioni in studio per renderli più commerciali. I migliori pezzi trattati in questo modo sono considerati i primi singoli postumi, come i due singoli del 1959, Peggy Sue Got Married e Crying, Waiting, Hoping, prodotti da Jack Hansen, con il coro della Ray Charles Singers, che simularono un'autentica registrazione dei Crickets. Si suppone che Crying, Waiting, Hoping sia la parte A del 45 giri, con una perfetta sintonia tra la parte corale e quella della cantante. La sessione di Hansen, nella quale le ultime 6 esibizioni originali di Holly sono state oggetto di overdubbing, venne pubblicata nel 1960 dalla Cora LP col titolo The Buddy Holly Story Volume 2. Le migliori registrazioni postume fatte in studio includono i brani Wishing e Ramazing. Finisce qui la puntata dedicata a Buddy Holly, vi rinnovo l'appuntamento a settimana prossima. Se volete ascoltare musica rockabilly, vi aspetto nel mio radio show su www.rockabilly-radio.net, oppure potete ascoltarmi tranquillamente su Mixcloud e mi trovate sotto il nome di Katia Rock.